Buona giornata da Claudio Sessa. È Birdland che state ascoltando, una nuova serie di trasmissioni che vi terrà compagnia come al solito per una sequenza di 5 trasmissioni dedicate a un argomento piuttosto peculiare, credo, il concetto di mainstream, mainstream jazz. È un'espressione che viene usata in molti contesti diversi, in effetti oggi forse viene utilizzata per designare qualsiasi tipo di jazz che in qualche modo possa riferirsi a una certa tradizione, tradizione lontana o vicina. Ma quando questa parola cominciò ad essere utilizzata nel mondo del jazz, siamo alla metà degli anni 50, questa espressione voleva indicare qualcosa di ben preciso. Il mainstream jazz, per il suo ideatore Stanley Dance, un importante critico britannico, voleva indicare quella forma di jazz che si rifaceva alle logiche del jazz classico, quindi stava abbastanza discosto dagli sviluppi del jazz moderno, del bebop, che negli anni 50 era ancora fresco, nato poco tempo prima. I musicisti mainstream, secondo Stanley Dance, erano quella grande quantità di musicisti nati e rivelatisi quantomeno all'epoca dello swing, che continuavano a proporre un jazz legato allo swing, ma, come ben si esprime Scott Yanow nella sua descrizione del fenomeno mainstream, uno swing dal quale vengono eliminate certi elementi tipici dello swing degli anni 30, il suono delle big band, per esempio, la componente dominante di elementi pop, quindi di canzoni leggere che all'epoca dello swing impazzavano, e altri elementi di questo genere. Il mainstream rappresenta quindi una sorta di strada maestra, come del resto sarebbe la traduzione letterale di questo termine, che evita gli estremi concepiti dalle varie stagioni del jazz nel suo sviluppo e che comunque dà spazio a grandissimi solisti, forse coloro che hanno inventato appunto negli anni 30 la vera e propria maturazione del concetto di improvvisazione jazzistica. Magari torneremo sui dettagli di questa definizione e sui limiti, sempre un po' discutibili naturalmente, di questo genere, ma direi che noi possiamo cominciare a esprimere in musica l'idea di che cosa sia il mainstream con un brano del sassofonista Buddy Tate. Poi vi spiegherò perché ho scelto Buddy Tate e perché ho scelto gli altri brani che in gran parte formeranno il corpus degli ascolti di questa serie di trasmissioni. Buddy Tate nel 1958 incide un brano intitolato Miss Sadie Brown.
Thank you.
Il sassofonista Buddy Tate, Miss Sadie Brown. Questo era un brano tratto dall'album Swinging Like Tate. Il trombettista era Pat Jenkins e questo brano è molto significativo perché in effetti comprende al suo interno dei musicisti non di primissima vaglia, a parte Buddy Tate che all'epoca era molto conosciuto, oggi forse è un po' dimenticato, ma è soprattutto l'insieme che funziona. Perché vi ho nominato il titolo dell'album? Perché questo brano e questo album fanno parte di una serie di album curati proprio da Stanley Dance, che oltre ad essere un critico era anche un produttore discografico, e che decise proprio intorno al 1958 di utilizzare una etichetta britannica alla quale collaborava strettamente per creare una sorta di grande manifesto collettivo di quello che lui intendeva per mainstream. L'etichetta è la Felsted, che in effetti fu piuttosto sfortunata perché appena dopo la realizzazione di questo corpus di incisioni praticamente fallì, o meglio venne assorbita da altre etichette, insomma l'iniziativa dovette chiudersi rapidamente, ma Stanley Dance era riuscito a realizzare il suo intento, soprattutto in una intensissima sequenza di incisioni tra il gennaio e il febbraio del 1958, incise moltissimo materiale che poi appunto comparve in questi long playing di allora. Poi ci fu una sorta di appendice l'anno dopo, nell'aprile del 59, quando Dance ebbe l'occasione di realizzare gli ultimi due album di questa serie, e in questi dischi incontriamo alcuni dei suoi maggiori eroi: il cornettista Rex Stewart, il trombonista Dickie Wells, che incide due album per Stanley Dance, per la Felsted, il batterista Cozy Cole, il clarinettista Buster Bailey, altri sassofonisti, Bud Johnson, oltre a Buddy Tate, Bud Johnson e il grande Coleman Hawkins, ancora Billy Strayhorn, il braccio destro di Duke Ellington, con un disco che peraltro è lievemente anomalo rispetto alla scelta stilistica degli altri otto dischi Felsted di cui vi sto parlando, e ancora il pianista Earl Hines, che è stato uno dei grandi fari, giustamente direi perché è stato uno dei massimi esponenti della storia del jazz, uno dei grandi fari di Stanley Dance, che poi ha continuato a promuoverlo e anzi è stato fra i massimi responsabili del ritorno in auge di Earl Hines negli anni 50-60. Ecco, dicevo prima Dickie Wells, che è uno dei musicisti a cui Dance è più affezionato. Ascoltiamolo dunque in un brano. Come Buddy Tate, Dickie Wells è stato un grande solista dell'orchestra di Count Basie, che certamente è un punto di riferimento fisso per questo concetto di mainstream promosso da Dance, e certamente il suono del brano che stiamo per ascoltare è molto alla Count Basie, ma è interessante quanto si discosta dalla linea di Count Basie. Intanto il brano è realizzato da una truppa di trombonisti, quattro tromboni, che quindi creano un tema armonizzato in una maniera molto particolare. E poi incontriamo una sezione ritmica piuttosto moderna. Per esempio c'è il chitarrista Kenny Burrell, che certamente era più vicino al hard bop che non allo swing. Ma su questa faccenda delle ritmiche dovremo ritornare. Intanto comincio col dirvi che gli assoli che sentiremo in questo brano sono nell'ordine di Benny Morton, primo trombone, Kenny Burrell appunto alla chitarra, Vic Dickinson, secondo trombone, Everett Barksdale al basso elettrico, anche questa è una cosa anomala diciamo, e l'ultimo trombonista è il leader Dickie Wells. Il brano si intitola Wine O Junction. Ecco, ho trascurato di nominare il primo solista, che era il pianista Skip Hall, che tra poco riascolteremo, fra l'altro, mentre il batterista presente in questo finale era Herbie Lovell. Ecco, dicevo che la sezione ritmica si comporta in una maniera piuttosto insolita. Per esempio, questa presenza del basso elettrico è certamente anomala rispetto al concetto di swing. Ma appunto siamo da un'altra parte, siamo negli anni 50, non più negli anni 30, e il mainstream tiene conto delle trasformazioni del jazz, sia pure appunto con cautela, come dicevo. Vedremo meglio magari questo argomento la prossima volta. Per oggi io vorrei concludere rimanendo al grande trombonista Dickie Wells, che appunto Dance ha insignito di una posizione privilegiata perché ha realizzato due dischi con lui in quel periodo. Questo era del 59, invece il disco inciso all'inizio del 1958 si intitolava Bones for the King. C'era sempre questa formula dei vari tromboni, ma non sempre. In alcuni brani c'era una sezione di fiati più regolare, diciamo, ed è da questa seconda formazione che vorrei farvi ascoltare il nostro brano finale per oggi, un brano che onora un altro grande punto di riferimento della tradizione dello swing, cioè Fletcher Henderson. Infatti il brano si intitola Hello Smack, che era il soprannome di Fletcher Henderson. Il bassista elettrico che abbiamo sentito prima qui si fa ascoltare proprio all'inizio del brano, Everett Barksdale, con un riferimento molto esplicito a un altro grande degli anni 30, Django Reinhardt. Poi ascolteremo Skip Hall al pianoforte, un bellissimo scambio fra Dickie Wells al trombone e Buck Clayton alla tromba, a cui segue un'altra serie di scambi fra il clarinettista Rudy Rutherford e, di nuovo, ritorniamo, chiudiamo il cerchio, Buddy Tate al sassofono tenore. Su questo Hello Smack concludiamo questo nostro primo ascolto, questa introduzione al concetto di mainstream. Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto e naturalmente ci risentiremo nei prossimi Birdland.